Grazie, grazie Riccardo per l'introduzione, grazie per avermi invitato ancora una volta qua al Planetario, grazie a tutti voi per essere qui stasera. Ecco, come avrete un po' intuito dal titolo, dall'introduzione, quest'oggi ci spingeremo un po' oltre rispetto ai normali confini dell'astronomia che si esplorano in planetario, no? Perché uno quando va al Planetario sente parlare di stelle, queste bellissime stelle che sono sulla volta celeste, sente parlare di nebulose, tutti oggetti che stanno all'interno della nostra galassia, che sono a distanze davvero incommensurabili, quasi inconcepibili per la nostra mente rispetto alle classiche distanze che percorriamo ogni giorno. Beh, ecco, questa sera faremo un passo in più. Questa sera andremo oltre i confini della nostra galassia e ci getteremo nelle fauci dell'universo profondo. Andremo a scoprire altre galassie al di fuori dalla nostra, andremo a vedere come si comportano e perché ci interessa studiarle, insomma, oltre al fatto di andare a vedere, a studiare gli oggetti assolutamente meravigliosi. Però con calma, adesso prendiamo, vi accompagnerò piano piano lungo questa serata e ripartiamo proprio dal nostro giardino di casa, qua dalla nostra Terra, con questa bellissima volta stellata, dove voglio farvi fare una prima osservazione, un po' me l'ha già spoilerata Riccardo, però pazienza. Come vedete, nella nostra volta stellata possiamo guardare e osservare alcune caratteristiche. Ci sono delle stelle più luminose, stelle meno luminose, stelle con diversi colori. Qualcuno di voi un po' più esperto so già che avrà riconosciuto delle costellazioni, come anche Riccardo ci ha mostrato. Ecco, quello su cui volevo concentrarmi io questa sera è che la distribuzione delle stelle nella volta celeste non è uniforme. Infatti, come potete vedere, esattamente sopra le nostre teste, verso la cima della cupola del planetario, le stelle si trovano un po' più rarefatte rispetto che ai bordi dove c'è questa lunga striscia lattiginosa, che Riccardo ci ha già detto essere la Via Lattea, dove vediamo che le stelle si agglomerano, si raggruppano. E questa è un'osservazione che è stata fatta davvero tanto, tanto tempo fa. Pensate, già gli antichi greci avevano notato che c'era una lunga strisciata del cielo, l'hanno chiamata loro Via Lattea. Infatti in greco latte si dice galactos, quindi da qua che prende il nome la nostra galassia, e infatti vi faccio notare l'assonanza fra il termine galassia e il termine galactos, proprio a indicare questo fiume di latte che scorre nel cielo. Però diciamo che all'epoca, e per molto tempo dopo, non si aveva la cognizione del fatto che la Via Lattea effettivamente fosse un grosso agglomerato di stelle. Servirà tanto tempo, servirà un miglioramento nelle osservazioni per andare a capire che la nostra galassia non è un fiume di latte che scorre nel cielo, e servirà proprio il nostro Galileo Galilei. Infatti Galileo sappiamo benissimo che è stato il primo a utilizzare il cannocchiale per delle osservazioni astronomiche, e infatti in una delle sue osservazioni puntò il cannocchiale proprio sulla Via Lattea. Ed in quel momento, grazie a quello strumento, riuscì a capire che la Via Lattea è un grosso insieme di stelle. Infatti lui ce lo scrive proprio, ce lo scrive nel Sidereus Nuncius. Questa può essere un'immagine, diciamo, molto più raffinata di quello che vedeva Galileo. Qui infatti questa è una nebulosa, si chiama nebulosa del velo del Cigno, e si trova esattamente in mezzo alla Via Lattea. Quindi questa è una buona impressione di quello che si vede. La galassia è infatti null'altro che una grossa concentrazione di innumerevoli stelle. Quindi con lui si ha la prima cognizione che il Sole, come le altre stelle, ecco, è immerso in un grosso sistema, in qualcosa di più grande. C'era già stata un po', si era ancora agli inizi della rivoluzione copernicana, però comunque questi ragionamenti, questi processi facevano parte tutto di un. Iniziavano a far pensare, insomma, che il Sole non fosse un unicum, non fosse l'unico oggetto nell'universo. E quindi questa osservazione di Galileo contribuì anche al fatto di mostrare che il Sole si trovava in un ambiente esterno. E qui viene spontanea un'altra domanda a cui si dedicheranno tante persone in futuro. Ma di sistemi come quello in cui siamo immersi, cioè in un sistema costituito da una miriade di stelle. C'è solo questo o ce n'è più di uno? Ecco, se l'osservazione, se per osservare che il Sole si trova immerso in un sistema composto da una miriade di stelle bastava guardare con un telescopio, puntare proprio un telescopio alla volta celeste, ecco, il fatto di dire c'è più di un sistema, c'è più di una galassia come questa, oppure no, si rivelò un problema molto più complicato e richiese molto molto più tempo. Perché? Beh, per due motivi principali. Ci fu prima un motivo, principalmente un motivo tecnico e poi un motivo scientifico. E vi voglio far vedere, voglio farvi toccare con mano il problema tecnico che affliggeva gli scienziati e gli astronomi delle epoche successive a Galileo, pensate fino agli inizi del Novecento. Ecco, oggi possediamo delle magnifiche tecnologie che ci permettono di osservare degli oggetti come questa è una galassia esterna alla nostra, ci permettono di osservarli con dei dettagli magnifici. Questa è una foto della galassia M87, una galassia abbastanza vicina a noi, ripresa dal telescopio spaziale Hubble. Come potete vedere, possiamo vedere tanti dettagli, possiamo vedere i colori, possiamo vedere la forma, possiamo vedere anche delle strutture un po' che sono all'interno, no? E quindi ci è facile distinguere questo oggetto da un oggetto di questo tipo. Questa, come vedremo, dopo andremo a parlarne molto più nel dettaglio, questa è un altro tipo di galassia, si chiama galassia ellittica, ma ce ne preoccuperemo dopo, e con queste foto riusciamo bene a distinguere questo oggetto dall'oggetto precedente. Oppure, se andiamo a osservare quest'altro oggetto, ci accorgiamo che è ancora completamente diverso dai due precedenti. C'è sempre questa forma rotondeggiante, è sempre un oggetto molto diffuso, però grazie sempre ai telescopi e alle tecnologie moderne, questa è sempre un'immagine del telescopio spaziale Hubble, riusciamo a capire che questo oggetto con gli altri due non c'entra niente. Bene, all'epoca però le cose erano diverse. Oggi abbiamo i telescopi spaziali, oggi abbiamo la fotografia, che ci permette assolutamente di vedere dei dettagli molto molto fini in quello che studiamo. All'epoca, come potete immaginare, l'osservazione si faceva a occhio nudo, fra virgolette. L'astronomo osservava le stelle, osservava gli oggetti attraverso il telescopio col suo occhio. E questo portava a due problemi principali. Il primo è un problema che potete sicuramente, che potete riscontrare, che potete anche testare, ecco, quando siete in una stanza molto buia, ecco, questo può essere già un bel esempio, siete in una stanza molto buia e c'è pochissima luce, vedete che riuscite a distinguere gli oggetti intorno a voi, no? Riuscite a distinguere che oggetti sono, ma non vedete il colore. Quindi, questo è un primo problema che si presenta quando si fanno osservazioni a occhio nudo. Il colore, puff, magicamente sparisce. Se qualcuno di voi è andato a osservare coi telescopi, con un gruppo di astrofili o comunque a degli osservatori che fanno delle visite guidate, vi sarete resi conto di questa problematica. Quando osservate delle nebulose, delle galassiette, appaiono tutte come un po' dei batuffoli grigi nel cielo. Quindi questo era il primo problema. Il secondo problema era la natura tecnica degli strumenti. Quindi queste foto sono state scattate da telescopi spaziali di ultima generazione. Insomma, le lenti dell'epoca e la dimensione dei telescopi dell'epoca non permetteva di avere un dettaglio simile nell'osservazione di questi oggetti. E quindi sostanzialmente agli occhi degli astronomi questi oggetti più o meno erano tutti equivalenti, erano semplicemente dei batuffoli che stavano nel cielo e che non avevano grosse differenze l'uno dall'altro. Però diciamo che il pensiero andava avanti e le domande sul fatto se questi oggetti, che venivano chiamati nebule appunto, perché apparivano proprio come delle piccole nubi nel cielo, si chiedevano se queste nebule fossero o meno delle galassie simili alla nostra oppure se fossero degli oggetti all'interno della nostra galassia. E tante persone, tanti importanti studiosi ci si sono concentrati. Primo fra tutti c'è il signor Kant. Voi l'abbiamo studiato a scuola, un importantissimo filosofo, lui era dalla parte delle persone che pensava che ci fossero delle galassie al di fuori della nostra, Poi lui non si diede effettivamente a fare conti, a fare astrofisica per cercare di risolvere il problema, ma comunque sicuramente lui non rimase col dubbio se questi oggetti fossero al di fuori oppure al di dentro della nostra galassia. Un'altra persona molto importante fu l'astronomo francese Charles Messier. Messier era un astronomo che è diventato famoso per la compilazione del suo catalogo, famoso catalogo di oggetti, catalogo di nebule, che fece per distinguerle sostanzialmente dalle comete. All'epoca della sua ricerca era assolutamente di moda andare a caccia di comete, andare a studiare le comete. E visto che se avete visto un'immagine di una cometa potete bene immaginarlo, le comete anche loro hanno la faccia delle palline un po' nebulose. Messier compilò questo catalogo per dire: attenzione, se guardate in questa direzione, quell'oggetto con tutta probabilità non è una cometa, ma è una nebula fissa. Quindi anche lui si trovò a contatto con queste nebule, ma non ebbe né il modo né probabilmente la voglia di andare a indagare su questi oggetti. Un'altra persona molto importante fu l'astronomo Herschel. Herschel, per chi non lo sapesse, è probabilmente la superstar dell'astronomia di fine 700 e inizio 800. Lui ha scoperto il pianeta Urano, ha fatto ricerche sulla nostra galassia. Infatti è lui uno dei primi che ha fatto degli studi sulla struttura a disco della nostra galassia. Però anche egli non aveva solo delle osservazioni visuali e non poteva risalire alla distanza che c'era fra noi e le nebule. Altre persone si cimentarono nel corso del tempo. Cito il Lord Rosse, un astronomo inglese della metà dell'Ottocento. Lui costruì uno dei telescopi più importanti, più grandi dell'epoca, riuscì a individuare delle sottostrutture nelle nebule. Ad esempio, questo è un suo disegno che raffigura una nebula a spirale, ma anche lui non ebbe il modo di capirne la distanza. E infatti la distanza era proprio il problema scientifico di cui vi parlavo prima. Senza sapere la distanza non si poteva determinare se quelle fossero galassie esterne oppure oggetti interni alla nostra galassia. E qui arriviamo alla superstar della nostra serata, cioè il signor Edwin Hubble, che nel 1925 finalmente riuscì a risolvere il problema. E come riuscì a risolvere il problema? Beh, allora, sicuramente grazie a un miglioramento delle tecniche di osservazione, ma il fattore chiave per la determinazione della scoperta delle galassie, quella che definita scoperta delle galassie, fu un metodo per misurarne le distanze. E il metodo viene chiamato metodo delle Cefeidi. Che cosa sono le Cefeidi? Sono delle stelle, immaginatevi come le stelle che abbiamo qui sulla nostra volta, che pulsano con una frequenza costante. Quindi, dopo un certo periodo di tempo, queste Cefeidi avranno aumentato la loro luminosità e dopo un altro periodo ancora l'avranno diminuita e saranno tornate alla luminosità iniziale. Negli anni precedenti al 1925 si scoprì che questo pulsare delle Cefeidi era direttamente collegato alla loro luminosità cosiddetta intrinseca. Cos'è la luminosità intrinseca? Beh, immaginatevi di avere una lampadina, no? E di metterci dentro una certa energia per farla illuminare. Voi sapete quanta energia ci avete messo dentro e quindi quell'energia vi verrà restituita in luce. Ora, immaginiamoci di spostare la lampadina. Se la lampadina all'inizio è a una certa distanza e poi ve la mettete direttamente in faccia, verrete accecati, no? Quindi percepirete una luce molto più forte. Invece, se la portate a una distanza molto elevata, quella lampadina apparirà praticamente come un piccolo puntino luminoso. Quindi vedete che la luminosità percepita dalla lampadina ha una relazione con la distanza a cui io la pongo. Quindi, se io conosco la luminosità vera della lampadina e misuro la luminosità della mia lampadina alla distanza a cui si trova, posso effettivamente risalire alla distanza. E questo era quello che serviva a Hubble. Serviva una correlazione fra questa pulsazione e questa luminosità. Questa correlazione venne trovata. Questo è un grafico dell'epoca che che mostra la relazione che c'è fra il periodo di pulsazione e la luminosità vera di queste stelle cefeidi, e quello che fece Hubble fu niente meno che trovare delle cefeidi nella galassia di Andromeda, che è, adesso sappiamo che è la galassia più vicina a noi, vicina fra virgolette, a 2,3 milioni di anni luce, e quindi riuscì a capire che quella nebula, quella che fino allora era una nebula, era nient'altro che una galassia simile alla nostra. Ecco, da allora diciamo che si è scoperchiato il vaso di Pandora. Dal 1925 a oggi sono passati, ecco, poco più di 100 anni dalla scoperta delle galassie, che sembrano tanti, però se uno vuole pensarla in chiave di, diciamo, di rivoluzione copernicana, effettivamente questo può risultare come l'ultimo step di una rivoluzione copernicana. Copernico aveva detto la Terra gira intorno al Sole, la Terra non è più il centro del mondo, e questo era stato detto a metà del 400. Però ci sono voluti più o meno 500 anni per arrivare alla fine, all'ultimo passo del completamento della rivoluzione copernicana, di dire neanche la nostra galassia è l'unica, non siamo più al centro di un bel niente, se ci pensate. Fa un po' sorridere. Comunque, dopo queste scoperte, gli studi sulle galassie divennero sempre più importanti e oggi siamo riusciti ad approfondire molto bene quello che sappiamo su questi oggetti. E se andate a vedere delle foto astronomiche, comunque, o come quelle che vi ho fatto vedere io prima, vi accorgerete che le galassie che vengono osservate di solito hanno delle facce un po' diverse. Infatti, come anche le categorizzò Hubble stesso, ci sono due tipi principali di galassie. Ci sono le cosiddette galassie ellittiche, queste qua, che si trovano a sinistra di quello che viene chiamato la forchetta di Hubble, forchetta perché poi si biforca, e poi ci sono le galassie spirali, che si dividono in due categorie. Una sono le spirali, diciamo, normali, dove vedete questa conformazione della galassia con dei bracci che si dipartono dal centro, si avvolgono e poi formano una forma di spirale. E poi c'è anche una sottocategoria, un'altra divisione delle galassie spirali, che è la cosiddetta sezione delle spirali barrate. Sostanzialmente condividono praticamente tutte le caratteristiche delle spirali normali, tranne il fatto che hanno una barra che passa per il centro. La nostra Via Lattea, fino a poco tempo fa, si pensava fosse una spirale normale, adesso ci sono degli indizi che abbia una piccola barra al centro, però comunque la questione è ancora dibattuta. E quindi, insomma, lo studio di queste galassie ha portato a questa classificazione. Una curiosità interessante era che Hubble aveva dato una connotazione evoluzionistica a questa classificazione. Cioè, secondo Hubble, le galassie ellittiche sono una versione giovane delle galassie spirali, quindi le galassie spirali sono il risultato evolutivo delle galassie ellittiche. Ecco, allora, a dirvela tutta, se io sapessi davvero chi si evolve in chi, è nato prima la galassia ellittica e la galassia spirale, non sarei qui a parlarvi, ma sarei a Stoccolma a ricevere il premio Nobel. C'è una grandissima confusione, ci sono ancora grandissimi dubbi su come si formino le galassie, perché ci siano solo due tipi, banalmente, anche domande molto semplici, perché ci sono solo due tipi di galassie, non tre, quattro, perché non ci sono le galassie quadrate, eccetera. E quindi anche questa connotazione evoluzionistica è andata a cadere. In realtà, come vedremo fra poco, ci sono indizi più che altro del contrario. Però gli astronomi sono anche delle persone molto tradizionali, e se le galassie ellittiche erano state nominate da Hubble come early type, in questa chiave evoluzionistica, early type vuol dire nate prima, sostanzialmente, e le galassie spirali late type, cioè arrivate dopo, tuttora nella letteratura scientifica, nonostante si abbiano forti dubbi su questa visione evoluzionistica, se uno parla di galassie early type sta parlando di galassie ellittiche, e se parla di late type sta parlando di galassie spirali. Insomma, dopo 100 anni gli astronomi hanno preferito la tradizione. Ok, e quindi questi due tipi di galassie sono, come vedete a questo primo assaggio, sono molto diversi da loro, fra di loro. E le diversità non si fermano solo alle questioni morfologiche, alla loro forma. Andiamole a vedere con un po' più di dettaglio. Ad esempio, partiamo da questa bellissima galassia spirale. Questa è M101, si trova nella costellazione dell'Orsa Maggiore ed è a circa 16 milioni di anni luce. Quindi vedete che ci stiamo spingendo fuori dai confini della nostra Via Lattea. La più vicina Andromeda era 2,3 milioni, qua siamo a 16. Ecco. Quindi la prima cosa che notiamo in queste galassie, appunto, è il fatto che sia la spirale. Ora, purtroppo, qua siamo al buio, non posso chiedervi per alzata di mano quanti bracci a spirale pensate che ci siano. Ve lo vorrei chiedere, a volte lo faccio quando c'è la luce, ma qua stasera purtroppo non posso. Fate una scommessa con voi stessi, poi me l'andrete a dire. Quanti bracci vedete? Ok, ho sentito un 4, va bene. E in effetti ci sta. Insomma, sembra un po' confusionario, ma andando a vedere bene, andando anche a studiare la fisica di come si muove, dei moti collettivi delle orbite in queste galassie, si scopre che le galassie a spirale, per essere stabili, per avere una configurazione stabile, quindi praticamente tutte le galassie a spirale che vediamo, hanno sempre solo due bracci. E qui ve li evidenzio. Vedete, sono due bracci che si stanno avvoltolando l'uno sull'altro e che costituiscono gli unici due bracci della spirale. Poi, un'altra cosa molto importante che vediamo di questa galassia è il suo colore. Vediamo che è particolarmente blu. È particolarmente blu perché? Beh, chi è che darà il colore a una galassia? Ci siamo detti all'inizio che le galassie come la nostra sono costituite da stelle. Quindi il colore blu che vediamo in queste galassie è dato da delle stelle. E dovete sapere, magari qualcuno di voi lo sa già da precedenti incontri al planetario, che le stelle blu sono stelle molto molto luminose. Quindi diciamo che fanno un po' le prepotenti. Quando ci sono delle stelle blu, si vede praticamente sempre il colore blu. È come se avessimo un faro puntato in faccia e cercassimo di vedere una lucina di Natale poco distante. Ecco, diciamo che uno viene accecato dai fari prima di vedere il resto. Quindi queste stelle blu sono poche, sono presenti e soprattutto sono indice di un'altra cosa. Le stelle blu, per una serie di motivi, purtroppo insomma ci vorrebbe un'altra serata per andare a spiegare vita, morte, miracoli delle stelle, ma in caso la faremo, non so se l'avete già fatta recentemente. Comunque le stelle blu sono per loro natura delle stelle che vivono molto poco. Quindi, quando vediamo delle stelle blu in un'immagine, questo vale per tutte le immagini di galassie che vedete, non solo questa, magari quelle che vedete sui social, sugli articoli di divulgazione, eccetera. Quando vediamo stelle blu, stiamo vedendo stelle giovani, stelle che si sono formate da poco. E in particolare, qui dentro, in questa galassia, vediamo anche le zone dove si formano. Infatti, vedete dove ci sono le freccine, che ci sono questi blobbini particolarmente luminosi? Ecco, quelle sono delle regioni stellari, sono delle regioni dove le stelle si stanno formando, e si stanno formando perché c'è del gas che sta collassando a causa della forza di gravità e che viene compresso che va a formare le stelle, e le stelle tendenzialmente si formano a gruppetti, e questi gruppetti li riusciamo a vedere. Ci sono anche dei gruppetti nella nostra Via Lattea, ovviamente, però qua si vede particolarmente bene, si vedono particolarmente bene, si vede anche la loro distribuzione. Quindi ecco, se vedete una foto in una galassia spirale e vedete dei blobbettini, dite, ah, lì stanno nascendo delle stelle. Vi ho parlato anche del gas, e in effetti si vede anche il gas in questa galassia. Se vedete c'è un grosso chiarore diffuso fra le stelle, fra i vari puntini che ci sono in questa galassia, e in parte è dovuto sia alla luminosità delle stelle che compongono la galassia, ma in parte è dovuto anche al gas interstellare che è abbondante in questo tipo di galassie. Quindi, diciamo, queste sono tendenzialmente delle galassie di colore blu che presentano stelle molto giovani. Ecco, quindi se vedete una galassia di questo tipo, ricordatevi popolazione giovane. Al contrario, andiamo a vedere una galassia ellittica. Beh, ellittica, vedete che è dovuta alla sua forma. Queste galassie possono essere più o meno schiacciate, però notate la differenza che c'è con le galassie viste prima. Qui non ci sono dei blobbettini luminosi, qua non ci sono dei bracci dei bracci a spirale, qua non si vedono tracce di gas, non si vede della polvere. Prima si potevano vedere delle linee, si possono vedere anche a volte delle linee scure che sono della polvere. Qua non c'è niente di tutto questo. Le stelle blu non ci sono. E quindi che cosa ne dobbiamo pensare? Beh, l'abbiamo detto, le stelle blu sono stelle molto giovani, sono stelle giovani perché quando le vediamo, le vediamo solo da giovani perché muoiono presto. Se non vediamo stelle blu, vuol dire che quelle che c'erano sono già morte e la popolazione stellare che rimane è sostanzialmente una popolazione di stelle vecchie, che è rimasta lì ed è quella sopravvissuta e che sopravvive per la maggior parte del tempo. Quindi, diciamo, vedete che già qua c'è uno dei punti che può invalidare la visione, diciamo, la visione evoluzionistica di Hubble, no? Hubble diceva che le galassie ellittiche sono le galassie più giovani e le galassie a spirale sono le galassie più vecchie. Qua, andando a vedere i colori e andando a vedere le popolazioni stellari, insomma, sembra che qua le galassie rosse siano proprio una serie di nonnetti in confronto alle galassie a spirale. Quindi, insomma, tutte queste sono delle cose che potete apprezzare anche voi quando vedete un'immagine delle galassie che vi viene presentata sui social, sui vari articoli. E vedete quanto si può imparare da una singola immagine. Perché è importante studiare galassie? Oltre, sì, a studiare loro stesse, a studiare le loro proprietà, ma le galassie, per noi che studiamo l'astronomia, sono assolutamente importanti perché sono considerate un po' come i mattoncini fondamentali dell'universo. Dovete pensare un po' come se fossero gli atomi che compongono i corpi che ci circondano. Ecco, infatti, insomma, magari il parallelismo fra una galassia e un atomo può sembrare strano, cavolo, una galassia è davvero un oggetto enorme, pensate, la nostra Via Lattea è grande circa 100.000 anni luce, quindi non è che sia proprio un oggettino piccolino come un atomo, ma a confronto delle dimensioni e insomma di tutti i processi che avvengono nell'universo, le consideriamo praticamente come se fossero dei piccoli mattoncini. E questi piccoli mattoncini, un po' come fanno gli atomi, si possono aggregare. Infatti, le galassie non si trovano sempre da sole, anzi, spesso si trovano in compagnia. Pensate che noi stessi siamo in compagnia. La nostra Via Lattea si trova in un gruppetto di galassie che comprende anche la galassia di Andromeda, quindi la nostra galassia più vicina, la galassia che si trova nella costellazione del Triangolo e poi altre galassiette minori, che sono quindi questi gruppetti che si vengono a formare. Sono tenuti insieme sostanzialmente dalla forza di gravità. È questo il motivo che lega tutto. A volte faccio il paragone con Dante, no? Che quando un astronomo studia la forza di gravità e studia è come studiare l'amore divino, l'amore che muove il Sole e le altre stelle. Perché effettivamente la forza di gravità è quello che fa muovere il Sole e le altre stelle. E lega tutto. Queste galassie possono trovarsi raggruppate e si trovano anche in raggruppamenti molto, molto numerosi. E quando questi gruppi diventano molto numerosi, quindi possono contenere tantissime galassie, possono contenerne da 50 a più di 1000, quelli più massicci, ecco che si trasformano in ammassi di galassie. Ecco, qui abbiamo una bellissima immagine di un ammasso di galassie, questo si chiama Hubble 2744, e ogni puntino, quasi ogni puntino che vedete in questa immagine del telescopio spaziale James Webb, è una galassia, sono tutte galassie tranne quel punto molto luminoso con le sei punte che si diramano dal suo centro. Ecco, quella in realtà è una stella della nostra galassia che ha fatto photobombing all'interno di Hubble 2744. Però tutto il resto dei puntini sono delle galassie, la maggior parte sono delle galassie d'ammasso e comunque vedete come questi ambienti possano diventare molto densi. Dopo ci torneremo su com'è vivere all'interno di un ammasso di galassie, perché vedremo che non è molto facile. Ecco, gli astronomi, quando si è venuti a contatto con queste strutture enormi, perché sono davvero praticamente le strutture più massicce legate gravitazionalmente presenti nel nostro universo, no? Ci si è chiesto, ma da che cosa sono composte? Saranno composte solo da galassie? Ecco, questa sembra una domanda un po' banale, dici, vabbè, si chiama ammasso di galassie, che cosa ci sarà dentro? Le galassie. Invece, È una domanda che ha portato effettivamente a tante sorprese. Ecco, prendiamo questo ammasso qua. Questo è l'ammasso della costellazione della Chioma di Berenice. È un ammasso che si trova a circa 350 milioni di anni luce da noi. Quindi vedete, stiamo andando ancora più fuori, ci stiamo facendo inghiottire dalle profondità dell'universo. E pensate che questo è praticamente uno degli ammassi più vicini alla nostra, al nostro sistema solare. Se andiamo sugli ammassi che vengono studiati, o che ad esempio di cui io mi occupo, si va anche a oltre 3-4 miliardi di anni luce. Quindi vedete che sono oggetti molto molto distanti. Ecco, ci si chiede, ma in un ammasso del genere, che cosa c'è dentro? Prima ipotesi che viene in mente è dire, vabbè, allora in questo ammasso ci saranno le galassie. E questa tematica fu affrontata anch'essa verso gli inizi del Novecento, non prima del 25, perché prima non si sapeva neanche cosa fossero le galassie, però tra il 35 e il 36 ci fu questo signore qua, signor Fritz Zwicky, che si è posto la domanda e ha detto, va bene, facciamo due misure indipendenti. Allora, prima misuro la massa delle singole galassie contenute all'interno dell'ammasso e vedo quant'è. Poi osservo come le galassie si muovono all'interno dell'ammasso. Perché faccio questa osservazione? Beh, perché la gravità è quella che fa effettivamente orbitare le galassie all'interno di un ammasso. Quindi, a seconda di quanta massa c'è nell'ammasso, per farla molto molto semplice, le galassie al suo interno orbiteranno con una certa determinata velocità. E quindi disse, vediamo se facendo la misura in questo modo o la misura in quest'altro, i conti tornano. I conti tornano? Ma neanche per sogno. Cioè, proprio si era sbagliato completamente, c'era un problema colossale. Perché Zwicky trovò sostanzialmente che la massa delle galassie, delle singole galassie all'interno della massa della Chioma, era circa 300-400 volte più piccola della massa totale della massa della Chioma di Berenice. Insomma, non era un errore da quattro soldi, non era un errore proprio così da sottovalutare, non è che abbiamo detto la massa è 1,5 e in realtà dall'altra parte trovo 1,7. No, ragazzi, sono 300-400 volte la massa totale. Quindi iniziano a sorgere un po' di problemi. Andando avanti negli anni, qui non siamo più negli anni 30, ma ci spostiamo avanti, andiamo negli anni 70-80, si notò che negli ammassi di galassie c'è anche un'altra componente che era invisibile ai telescopi dell'epoca, perché era una componente che si osservava nei raggi X, ed è una componente di gas estremamente caldo che permea tutto l'ammasso. Infatti vedete, questa è la stessa immagine dell'ammasso della Chioma, con sopra appiccicata, diciamo, la distribuzione di gas caldo che si trova all'interno. Questo gas effettivamente è molto caldo, a temperature di circa 10 milioni di Kelvin, o comunque 10 milioni di gradi, se volete, ma è anche molto rarefatto. Questo sembrava all'inizio che dare una speranza alle persone che si occupano di ammassi di galassie, però purtroppo anche qua niente da fare. La massa totale degli ammassi di galassie era ancora estremamente più grande di quella che si poteva osservare facendo il conto delle galassie e del gas che c'era dentro. Tenete conto che galassie più gas in totale facevano al massimo il 15% della massa totale di un ammasso. E, come dire, per farvi rendere conto di qual è l'entità del problema, tenete conto che la massa di un ammasso grosso può arrivare a 10 alla 15 masse solari. Cioè, per dirvi, 10 alla 15 sono un 1 seguito da 15 zeri, ok, di soli. E non si riusciva neanche a trovare, si riusciva a malapena a trovarne un decimo, un quinto, ok? Quindi questo aprì un grosso problema. Aprì un grosso problema che in realtà è un problema tuttora, problema fra virgolette. Perché la massa mancante, il problema della massa mancante, che poi venne anche, diciamo, complementato da altri studi sulle singole galassie, ma insomma non voglio dilungarmi troppo, fu discusso o affrontato introducendo una componente di materia in più. Una componente di materia che non si può vedere se non attraverso l'interazione gravitazionale. Cioè questa materia non emette luce, non riflette luce, non assorbe luce, ma produce solo interazione gravitazionale. E sto parlando niente proprio di meno che della famosa materia oscura. Quindi diciamo che questi ammassi di galassie sono davvero portatori di anche un mistero attuale per l'astrofisica, perché davvero ormai il problema della materia oscura è comparso con Zwicky nel 1936, sono quasi 100 anni che la stiamo inseguendo, che stiamo cercando di capire da che cosa è fatta, ma diciamo che la partita è ancora aperta, quindi se qualcuno di voi vuole cimentarsi e cercare di proporre nuove idee, sicuramente c'è spazio per tutti. Tante teorie sono state proposte, sicuramente tante ne verranno. Però fatto sta che per ora la regina indiscussa delle componenti di massa, non solo negli ammassi di galassie, ma nell'intero universo, è proprio la materia oscura. Tornando a noi, tornando a quello che possiamo vedere negli ammassi di galassie, perché poi alla fine è questo quello che ci interessa, è anche bello cercare di meravigliarsi con quello che abbiamo a disposizione. Vi ho fatto con le immagini che disponiamo ci fanno vedere davvero degli ammassi bellissimi, delle figure bellissime. E se volete, insomma, per riassumere, gli ammassi di galassie, come un po' facevo notare nel titolo di questa serata, possono essere considerate un po' come le metropoli dell'universo, dove tante galassie si affollano, si avvicendano, interagiscono fra di loro, perché ovviamente si trovano a stretto contatto, si collegano tramite la forza gravitazionale, e come diciamo tutte le metropoli, le metropoli possono essere davvero meravigliose, possono essere bellissime, ma a volte, insomma, possono avere anche le loro difficoltà. Vivere in una metropoli, magari, certe volte, può avere anche dei lati negativi. Noi che siamo a Milano sappiamo bene di cosa si sta parlando. E infatti, diciamo, possiamo immaginarci proprio le galassie come degli abitanti delle metropoli, e purtroppo nelle metropoli a volte succedono delle cose spiacevoli. E gli astronomi hanno avuto la fantasia di trattare le galassie esattamente come fossero di abitanti di una città. Perché alcuni fenomeni che avvengono, alcune interazioni che avvengono all'interno degli ammassi di galassie, fra le galassie stesse, hanno, diciamo, delle connotazioni un po' particolari. Non sto scherzando, questi sono nomi reali di fenomeni che avvengono. Avvengono scippi, avvengono molestie, avvengono strangolamenti, avviene del cannibalismo e poi, per non farci mancare niente, avviene della segregazione di massa. Ora, diciamo che la traduzione dall'inglese di questi vocaboli, insomma, aumenta un po' la carica comica. Questi termini hanno effettivamente un significato vero dal punto di vista astrofisico. I primi tre rappresentano le interazioni e le perdite di gas che alcune galassie hanno quando entrano all'interno di un ammasso. Quindi ci sono delle galassie, ad esempio galassia spirale, che abbiamo visto sono essere ricche di gas, che quando precipitano all'interno di un ammasso attirati dalla sua gravità, perdono il gas, e quindi si dice che il gas viene strippato, quindi scippato, subiscono uno strangolamento, perché lo strangolamento sarebbe non riuscire più a produrre stelle, come figurativamente se la galassia venisse soffocata e non riuscisse più a produrre stelle. Il cannibalismo è quando due galassie si fondono, in particolare le galassie centrali sono galassie che si pensa mangino parecchie altre galassiette che le orbitano intorno, quindi arrivano questi fenomeni di cosiddetto cannibalismo. E poi la segregazione di massa è un fenomeno per cui si osserva che le galassie più massicce si trovano più verso il centro degli ammassi, e invece le galassie un po' meno massicce, o le galassie un po' più leggere, si trovino più nelle zone esterne. Quindi questo viene chiamato segregazione di massa. Però, insomma, i nomi sono abbastanza pittoreschi. Quindi, oltre a servire, diciamo, come grosso laboratorio per le interazioni con fra le galassie, gli ammassi di galassie ci portano, adesso, come vi voglio raccontare, a una conoscenza molto profonda dell'universo in cui viviamo. E vorrei condurvi a quello che si fa, diciamo, in astrofisica, per andare a conoscere non gli oggetti che abitano un universo, ma l'universo stesso attraverso questo esempio. Allora, pensate, immaginate di essere su un aereo di notte. Ok, immaginatevi di volare su un aereo, spero che non abbiate paura dell'altitudine, anche se ce lo stiamo immaginando, e di guardare giù dal finestrino dell'aereo. Ora, Se guardando giù dal finestrino osservate, diciamo, una spianata piena di città molto grandi, quindi vedete le luci delle città, dalla luce che emettono le città, si può capire un po' come sono disposte o, come, o quanto sono grandi. Ecco, se vedete una spianata di città molto grandi e molto luminose, probabilmente la zona che state osservando sarà una zona di pianura. Sicuramente non ci si può costruire una metropoli in cima ai bricchi di montagna. Mentre invece, se guardando giù dal finestrino vedete che le lucine delle case e dei paesini sono tutti allineati come a seguire dei profili delle valli, beh, probabilmente starete sorvolando una zona di montagna. E così si fa con i raggruppamenti di galassie, quindi con i gruppi o con gli ammassi. A seconda della loro presenza, di quanti ce ne sono e di come sono disposti, uno può andare a capire come è fatto l'universo che ha permesso che si formassero così. Quindi, ad esempio, un universo che permette la formazione di tanti ammassi o tanti gruppetti, ma piccoli, avrà delle caratteristiche diverse da un universo che invece permette la formazione di ammassi molto più grandi. Ok? Quindi questa è l'idea che ci permette di collegare lo studio degli ammassi di galassie allo studio dell'universo stesso. Anzi, diciamo che più che altro è una delle tante idee, questa insomma aveva una buona resa insomma, anche con l'esempio che vi ho fatto. Però quindi l'obiettivo alla fine è di andare a studiare come si comporta l'universo e a seconda delle strutture che ci sono andare a capire come è stato possibile che l'universo abbia permesso la formazione di queste strutture. Quindi quello che si cerca di ricostruire nei modelli che trattano l'universo è esattamente questa distribuzione qua. Quella che vi sto mostrando è la distribuzione delle galassie, è la distribuzione nello spazio di galassie intorno al nostro sistema solare. Qua si arriva a distanze anche abbastanza elevate. Si arriva, ora lì c'è una scala che non è in anni luce, però potete immaginare che si arrivi intorno al miliardo, 2 miliardi di anni luce di distanza. Quindi quello che noi dobbiamo capire per interpretare l'universo è capire come ricreare come spiegare questa struttura che ci si presenta davanti. E il primo passo, diciamo, per andare a capire la struttura dell'universo ci è stato dato sostanzialmente dal protagonista della nostra serata, sempre il nostro Edwin Hubble, che facendo studi sulle nebule che aveva scoperto essere galassie, quindi siamo successivi alla scoperta delle galassie, notò che delle galassie più vicine a noi la maggior parte si stava allontanando. Uno, in teoria, si aspetterebbe che se osservo 100 galassie intorno a me, la prima ipotesi che faccio è un po' le vedo che si allontanano, e un po' vedo che si avvicinano. No, Hubble invece notò che la grande maggioranza delle galassie si stava allontanando da noi. E quindi qui nacque il seme dell'ipotesi che l'universo sia in espansione. E Hubble formulò questa legge qua, una legge che mi lega la velocità di allontanamento delle galassie con la loro distanza. La velocità è v, la distanza è d, e poi c'è questa costante di accoppiamento H0, che è la cosiddetta costante di Hubble, giusto per dare il giusto credito all'inventore. Questo mi rappresenta, diciamo, un primo passo verso capire l'espansione dell'universo. L'espansione dell'universo che dobbiamo immaginarcelo un po' come un palloncino, ecco, come vedete in questa immagine, un palloncino su cui sono piazzati dei puntini, sono disegnati dei puntini. Questo è un esperimento che potete fare anche a casa. Potete prendere un palloncino, disegnarci dei puntini sopra e gonfiarlo. Ecco, quei puntini rappresentano le galassie. E man mano che passa il tempo, man mano che gonfiate il palloncino, quelle galassie tendono sempre di più ad allontanarsi. Alcune, poche, quelle più vicine tenderanno ad avvicinarsi perché comunque le galassie non sono ferme nello spazio, hanno anche loro i loro movimenti propri. Però in generale, le galassie tenderanno ad allontanarsi l'una dall'altra. Con questa prima idea, nel tempo la nostra immagine di come funziona l'universo, diciamo che si è espansa. E quello che ora sappiamo e che vogliamo andiamo a studiare l'universo, quando si parla di andare a scoprire come funziona l'universo nel profondo, stiamo parlando di questa cosa qua. Perdonatemi, questa è l'ultima equazione della nostra serata. E questa non è nient'altro che l'evoluzione della legge di Hubble. Se nella legge di Hubble c'era la velocità è uguale a una costante H0, che ritroviamo qua, ce l'abbiamo ancora la nostra costante di Hubble. Ecco, una costante per una velocità, qui per come intendiamo noi oggi l'universo, questa espansione non è fissa, perché se l'espansione avvenisse secondo la legge di Hubble, allora vuol dire che ci sarebbe un tasso di espansione fisso, ma è dominato da, ma questa espansione è determinata da altri fattori, che ci possiamo anche un po' immaginare. Ora, qui sembrano un po' criptici, ma adesso andiamo a vederli uno per uno. Allora, quindi prima abbiamo la nostra costante di Hubble, che diciamo è un fattore di regolazione. Il secondo è un parametro che mi regola quanta materia c'è nell'universo. Perché mi serve un parametro che mi regoli quanta materia c'è nell'universo? Beh, perché comunque nell'universo c'è la forza di gravità. Quindi se c'è tanta materia, insomma, la materia tenderà ad attrarsi, e l'attrazione della materia è qualcosa che contribuisce a rallentare l'espansione dell'universo. Quindi questa ce la mettiamo dentro. Poi c'è un altro parametro, che è un parametro magari che può risultare un po' misterioso, è un parametro legato alla luce, perché anche la luce, anche la presenza di luce, la quantità di luce che è presente nell'universo, contribuisce a come l'universo si espande. Potete, diciamo, pensarla in questo modo. La luce è una forma di energia, ok? La luce è una forma di energia, e dalla formula più famosa della fisica, che sicuramente tutti voi avrete sentito parlare, l'energia è uguale a mc quadro. Quindi l'energia è uguale alla massa per la velocità della luce. Quindi questa formula, che non sto a entrare nei dettagli, ci dà un parallelismo fra massa e energia. Quindi sostanzialmente possiamo considerare l'energia equivalente alla massa. E quindi per questo motivo anche la luce entra in gioco in questa equazione. Poi abbiamo un valore, questo parametro, che diciamo che è un parametro di energia, è un parametro di energia di base, viene chiamata l'energia oscura. È un'energia che è presente nel nostro universo, è stata teorizzata per primo da Einstein, che introdusse questo parametro lambda, cioè la costante cosmologica, che è sostanzialmente un fattore di espansione costante. È un'espansione, diciamo, a livello base, a cui gli altri fattori si vanno a sommare. E poi c'è un ultimo fattore, che è un fattore di tipo geometrico. Ecco, questo ve lo volevo sottolineare, perché a volte si sente parlare in ambito divulgativo della fine dell'universo, delle ipotesi di come finirà l'universo, se ci sarà un'espansione indefinita, un'espansione, poi un collasso di nuovo, un nuovo Big Bang. Ecco, quello che mi preme sapere è che questo fattore è il fattore che mi regola, quest'ultimo fattore è il fattore che mi regola, diciamo, grandi linee, per semplificare molto, come si comporta l'universo e come si comporterà in futuro. Quindi ogni volta che sentite parlare di studiamo le proprietà fondamentali dell'universo, beh, si sta semplicemente parlando, fra virgolette, di andare a determinare i valori di questi parametri che mi dicono come l'universo si espande, come l'universo si comporta. Ora, siamo partiti dagli ammassi di galassie. Io vi ho detto, gli ammassi di galassie sono un buon modo per vedere come si comporta l'universo. Cioè, vi ho fatto prima l'esempio della loro distribuzione, ma per chiudere la serata di stasera vi voglio portare un esempio molto pittoresco, molto scenografico, a mio avviso, e che mi sta molto a cuore, perché è un tema di ricerca che viene svolto qua a Milano, e che è collegato alla determinazione di questi parametri dell'universo. Il fenomeno si chiama fenomeno di lente gravitazionale. E ora vi voglio far vedere questa immagine. Allora, ora siamo allenati. Quella che c'è al centro non è una semplice pallotta arancione luminosa, ma è una galassia ellittica. Ce le siamo viste per bene prima. Che cosa trovate di strano? Troviamo di strano intorno a questa galassia ellittica? Beh, di solito, per come l'abbiamo viste, le galassie ellittiche non hanno un bordo particolare luminescente intorno. No, quel bordo blu sembra proprio il colore tipico di una galassia spirale. Ma d'altra parte non abbiamo neanche visto delle galassie a spirale fatte così. Le galassie a spirale sono più tondeggianti, vediamo i bracci, eccetera. E quindi che cosa sta succedendo? Beh, come vi ho anticipato dal nome di questo fenomeno, sta avvenendo un fenomeno che è come se davanti a una galassia a spirale, quindi blu, venisse messa una lente. Quindi la gravità della galassia ellittica che sta davanti alla galassia spirale distorce la luce, agisce sostanzialmente come una lente e ci deflette i raggi luminosi che ci arrivano da quella sorgente. Quindi la geometria di quello che sta succedendo è: ci siamo noi che osserviamo una galassia ellittica e esattamente dietro quella galassia ellittica c'è una galassia spirale la cui luce viene deformata. Questo effetto, non so se avete mai giocato a delle scene un po' eleganti con dei calici, so che magari non è proprio la cosa più appropriata, ma questo effetto lo potete ricreare esattamente mettendo la base di un calice davanti alla fiammella di una candela. Vedete che la luce viene distorta, è esattamente la stessa cosa. Lì avete la luce della fiammella che passa attraverso la base del calice e vi forma degli archetti, vi forma dei cerchi a seconda di come lo osservate. Qui avete una galassia che sta dietro un'altra e la luce viene deflessa. Ecco, qua c'è un piccolo schemino che riassume e che esemplifica bene quello che vi sto dicendo. Quindi ci può essere una galassia di sfondo la cui luce viene deflessa da un oggetto che genera della gravità. Può essere sì una galassia, ma può essere benissimo un ammasso di galassie. Più è forte il campo gravitazionale, più la deflessione sarà maggiore. E quindi vedete che avviene questo fenomeno. La luce che parte da quella galassia attraversa dei percorsi che non sono una linea retta, può attraversarne uno solo, può attraversarne di più, come vedremo, e poi giunge fino a noi. E questo fenomeno, diciamo che dipende molto da com'è sistemata la geometria degli oggetti, cioè come sono messe, quanto sono distanti la lente dalla sorgente. La lente, cioè, è l'oggetto che deflette i raggi luminosi, la sorgente è quello che li emette, e dalla configurazione, quindi, di queste tre distanze, si può determinare come questa deflessione avviene. Vi ho detto, gli ammassi di galassie sono oggetti perfetti per osservare questo fenomeno. Forse, probabilmente, prima non ve ne sarete accorti, perché comunque se non si sa cosa guardare, non ci si fa caso. Però ora guardiamo questa immagine di quest'altro ammasso di galassie. Vedete che ci sono delle galassie, ci sono tante galassie ellittiche, ci sono un po' di galassie spirale, ma vedete, se si riesce bene a apprezzare, che vicino alle zone centrali ci sono degli archetti, degli archetti di luce che hanno una forma un po' strana. Ecco, quelle non sono delle galassie dell'ammasso, ma sono delle galassie retrostanti all'ammasso, la cui luce sta venendo deflessa. Ad esempio, in primis, questo è un esempio lampante, vedete che la luce di questa galassia viene stirata e assume questa forma banana, oppure, ancora più evidente, forse ecco, col proiettore si riesce a vedere, le due galassie indicate dalle frecce gialle in realtà non sono due galassie, sono la stessa galassia che sta dietro l'ammasso, che sta dietro questo ammasso, la cui luce prende due cammini diversi e poi giunge fino a noi. Ecco, qui c'è il nodo da cui si parte per andare ad analizzare i parametri cosmologici, quindi quei parametri che vi avevo illustrato prima. Come? Vi ho detto che la luce percorre dei cammini diversi, giusto? E lo potete vedere da questa immagine, perché passare da una parte o dall'altra di un ammasso può richiedere di fare un percorso più lungo o più corto. Ma nel frattempo che si fa questo percorso, diciamo che l'andamento di questo percorso è anche influenzato dal fatto che l'universo si sta espandendo. Quindi, sostanzialmente, analizzare i tempi di percorrenza fra due immagini della stessa, fra due immagini della stessa galassia ci dà informazioni, in qualche modo, sui parametri cosmologici. In particolare ci dà informazioni sulla costante di Hubble, H0. Tendenzialmente, però, fare questa misura è difficile. Fare questa misura è difficile perché quando facciamo una foto, gli oggetti, le galassie tendenzialmente sono statiche. Cioè, se osservate questo ammasso oggi e lo osservate fra 100 anni, non sarà cambiato praticamente nulla. Tendenzialmente, dico, sono statiche, perché se si ha abbastanza fortuna, si può assistere a un fenomeno che è transitorio nel tempo. Un fenomeno come, ad esempio, la morte di una stella. Le stelle, quando muoiono, certi tipi di stelle, muoiono in modo abbastanza violento. Fanno un'esplosione colossale che è visibile anche, che è visibile anche fuori dalla galassia in cui avvengono. Infatti, è quello che succede qua. Ecco, vedete quella galassia blu da cui esce il riquadro bianco? Ecco, in quella galassia spirale, la riconosciamo, sempre una galassia spirale con i bracci blu, eccetera, c'è quel puntino giallo che emerge. Ecco, quella non è nient'altro che una stella che è esplosa, quindi è un'esplosione, è un qualcosa che è un'esplosione, la luce dura un tempo limitato, e di cui quindi si può misurare la sua apparizione, i tempi di apparizione in diverse immagini. Esatto, nell'immagine più a destra in realtà vediamo anche che quella supernova, quindi quell'esplosione stellare, è stata a sua volta quadruplicata da un'altra galassia ellittica che si è messa in mezzo. Quindi c'è un sistema di lenti molto complicato. C'è l'ammasso che deflette la luce della galassia e crea due immagini. Una delle immagini di quella galassia viene a sua volta deflessa da una galassia all'interno dell'ammasso, un po' come la prima galassia che vi ho fatto vedere, e questa crea altre quattro immagini della stessa supernova. Ecco, quindi vedete che in queste due immagini di questa galassia spirale si può andare a cercare dove apparirà la supernova. Nel primo caso c'è, nel secondo caso, lì a sinistra, non c'è ancora. Infatti, questa supernova si pensa che arriverà nel giro di circa 5 anni, se non ricordo male. E quindi in questo modo possiamo avere un'idea dei ritardi temporali che ci sono, dei vari percorsi che la luce fa per aggirare un ammasso, e quindi in ultima analisi collegarla ai tempi, ai parametri di espansione dell'universo. In realtà in questa immagine ci sono due quadretti, ma c'è un altro dato in più, perché se vedete lì sopra, ecco, quella è una terza immagine ancora della galassia spirale, e se vedete in basso a destra c'ha il pallino, il bozzino della supernova. Quindi nelle due immagini, una in basso a destra e una in alto a sinistra, quella col cerchiolino, c'è già la supernova, nella terza non c'è più. Non c'è ancora. Quindi, niente, in questa serata abbiamo visto parecchio di come si studia l'universo, di che cosa serve per andare a capire la vera natura. Abbiamo fatto un bel viaggio negli ammassi di galassie, io sono stato molto contento di essere qui con voi stasera, spero che ricambiate il piacere, io vi saluto e sono qui per le vostre domande. Grazie mille.